Jesus Christ Superstar, Tim Rice, Andrew Lloyd Webber. Messo questa canzone perché so che all'ospite di oggi piace molto, quindi sapete come si dice, no? Tieni vicini gli amici, ancora di più i nemici. Quindi io me lo imbambolo un po' così con la musica e poi tac gli faccio quelle domande cattive che tutti temono, e vi posso assicurare che davvero le temono. Stiamo parlando della nostra rubrica dedicata a Dylan Dog, ma non solo, che oggi vede un ospite speciale. Io l'ho rincorso. Alla fine l'ho beccato a Praga, dove vive. Prima però suoniamo il campanello, perché funzionò anche a Praga. Fabio, possiamo entrare?
Sì, giusto un attimo che scaccio il mammut che ho sentito
che stava lì
qualche secondo fa.
Sì, è un po' un mammut. Anche tu hai ragione, ha un po' delle forme vocali strane, però quello è il nostro campanello. È bellissimo, un bellissimo campanello che suona a festa, lasciamolo dire, perché finalmente ci troviamo. È da giugno che è iniziata questa rubrica, è da giugno che io lo tampino, lo stalkero, se vogliamo essere sul pezzo. Alla fine lui una sera ha ceduto e mi ha concesso di averlo ospite qui. È andata così, tu puoi testimoniare.
No, più o meno è andata così, però se dici così puoi sempre che me la meno terribilmente, no. Mentre non è affatto così. In realtà, visto che abito a Praga, c'è stato questo piccolo problema con Skype.
Allora, diciamo che visto che io non sono capace con la tecnologia, abbiamo dovuto aspettare un attimo di cause, di stelle che si riunissero.
Che mi comprassi un cellulare.
Bravissimo, io non volevo dirlo. Un cellulare con 6800 cifre, belle vere. Senti, allora...
D'altronde non disegno di Dylan Dog per niente, non ho il cellulare.
Questo volevo sentirti dire. Questa sarebbe stata la mia seconda domanda, però se vogliamo partiamo come prima. Uomo senza cellulare nel 2012, no, proprio senza cellulare no, perché ci stiamo parlando,
diciamo,
però comunque
è...
hai i tuoi dubbi verso questa tecnologia telefonica?
Ma in realtà la subisco come tutti, ed è molto utile. Diciamo che a volte mi piacerebbe poterne fare a meno, ma sembra che non sia troppo possibile.
Effettivamente no? È dura, è davvero dura, ma per un disegnatore quanto è importante la tecnologia?
Beh, adesso sicuramente ti dà delle opportunità che prima non c'erano. L'opportunità di lavorare in digitale per alcune cose può essere molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il colore.
Infatti.
L'utilizzo di Photoshop per dipingere in digitale è sicuramente una cosa straordinaria, perché ti permette di correggere il colore, tornare indietro, cosa che prima lavorando con acquarelli o tempere, oli, insomma, non era sempre possibile fare, sicuramente non con la stessa facilità.
Ma la tua tipologia di colore preferita è quella acquarello, per l'appunto tempera, quella reale, oppure quella un pochino più tecnologica, un po' più digitale? Ecco,
ma guarda, ne stavo parlando proprio ieri da qualche parte e in realtà mi piace molto la percezione della materia sotto le dita, anche a livello olfattivo, visivo, insomma, non credo che potrà mai mancare questa componente della mia vita, perché è comunque un arricchimento avere qualcosa da toccare, da vedere, di tangibile, ecco, che non sia soltanto un file, no? un bit sullo schermo.
Sono assolutamente
d'accordo. Spero che le due cose continuino a
coesistere
per il futuro.
Speriamo.
Sono due strumenti diversi, semplicemente.
Speriamo che continuino a coesistere, perché la tecnologia sta piano piano uccidendo tutto quello che è, tra virgolette, generalizzando, analogico. Senti, ma tornando al nostro amico Dylan Dog, tu hai iniziato a collaborare proprio per l'Indagatore e l'Incubo, se non sbaglio, nei primi anni 2000.
Sì, esattamente.
Meno male, ci ho avuto il dubbio per un attimo, perché io con le date, i numeri, ste cose proprio no. I primi anni 2000, secondo te... In questi 12 anni è cambiato Dylan Dog? Come è cambiato, in bene, in meglio, in peggio?
Beh, è cambiato sicuramente, perché si sono succeduti nuovi sceneggiatori, nuovi disegnatori, è cambiata la società nel frattempo, dunque non è che Dylan Dog è un qualcosa che proviene da un altro mondo, è fatto da gente che vive in questa società, da esseri umani, che per forza di cose, cambiando loro, modificano la propria opera, no? E sono cambiati anche i lettori, sono cambiati delle percezioni della realtà, con tante cose che sono successe. E il primo di Landau era molto più splatter.
Verissimo.
Adesso comunque ci sono molte anime. Il primo di Landau era, tra l'altro, scritto da un'anima sola, e dunque naturalmente aveva una voce diversa,
soprattutto,
no?
Era la voce scritta poi da chi l'ha creato, che può sembrare una piccola differenza, ma secondo me è una differenza abbastanza grande. Però secondo te questi cambiamenti sono in bene o sì, ancora in meglio o in peggio? Non mi vuol venire questa parola.
Ma guarda, io sicuramente adoravo il Dylan Dog di Sclavi. Ci vuole poco, perché Sclavi è un genio, ha fatto delle cose straordinarie, ha creato un personaggio che comunque resiste ancora dopo 25 anni.
Lo dico anche a te, noi qui lo chiamiamo lui, con la L maiuscola, quindi puoi anche tu.
Senza confonderlo naturalmente con altri lui.
No, lui. L'unico lui presente.
L'unico lui degno di questo nome.
Esatto,
bravissimo. No, ti dico, non ho mai avuto il piacere di disegnare una storia di Tiziano, perché sono arrivato un po' troppo tardi su Dylan. Però le ho lette fin dal principio, perché sono stato un lettore di Dylan Dog dalla prima ora.
Ah, dall'alba di Dylan Dog proprio? Quindi sei tra quella schiera di disegnatori, ma non solo, e poi ne parleremo, che amano il personaggio di Dylan Dog, perché ce ne sono alcuni che invece non vanno proprio d'accordo con Dylan. A te invece piaceva anche prima di lavorarci?
Guarda, nell'86, quando è uscito Dylan, io avevo 15 anni, e insomma frequentavo la scuola del fumetto, un ragazzino, e ho avuto la fortuna di avere come insegnante di fumetto Giampiero Casertano.
Ah beh, infatti.
Che disegnava, appunto, iniziava a disegnare in quegli anni di Dylan Dog, perciò diciamo che ho visto un po' dal vivo la genesi del personaggio. C'era Giampo che ci portava le tavole in classe, e noi potevamo ammirarle.
Ne hai rubata
dunque,
qualcuna?
Diciamo che...
No,
era un bravo ragazzo,
Quindi sei cambiato poi col crescere.
Sì, scherzo, assolutamente, scherzo. Sono diventato un mascalzone dopo.
Quindi tu ti sei visto proprio la nascita di Dylan Dog, dici, non potevi non apprezzarlo.
Ma guarda, io ero un grande appassionato di cinema horror, di letteratura horror, e perciò sia dai classici degli anni 40, 50, 60, all'horror moderno di Carpenter, Gordon, Hughes, Nance, di questi qua. E poi naturalmente la letteratura, da King e tutti gli altri, ma diciamo che Dylan Dog è stato una specie di missione in quel mondo che comunque già amavo, tramite il mezzo del fumetto, che era l'altro lato della medaglia che amavo. Perciò fondendosi queste due cose è venuta fuori questa alchimia particolare che per me era molto 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 appassionante. E Dylan Dog in quegli anni, tra l'altro, si appoggiava moltissimo al cinema horror,
sì,
e alla letteratura horror, perciò con citazioni palesi, sì, di famosissimi film. Perciò è stato naturale. È stato quasi naturale cominciare a collezionarlo e a seguirlo da lettore.
Era decisamente scritto. E a proposito di scrittura, noi parliamo sì di Fabio Celloni come disegnatore, però tu sei anche sceneggiatore e lo hai dimostrato anche su Dylan Dog, per una storia, se non sbaglio, del 2005, no, forse un po' dopo, del 2009, perdonami, che è andata nell'Albo Gigante, che è Il Vecchio che Legge, giusto? Ho detto tutto bene?
Sei perfetta.
Ho studiato abbastanza?
Leggendo? Guardi, perché...
ho studiato abbastanza, meno male. E quindi anche Fabio Celloni, sceneggiatore, a Roma si direbbe te la canti, te la suoni e te la balli un
da
pochettino.
Sono.
Esatto, però tu preferisci comunque il tuo lato di disegnatore o quello di sceneggiatore?
Ma diciamo che il lato del disegnatore ho avuto modo di esplorarlo più a fondo. Sto disegnando ormai da 22 anni, ma cominciano a diventare dei tanti. E
nonostante tu ne abbia 26?
Cioè, nonostante ne abbia, sì, 24.
Ah, di me, scusa, non volevo darti più
sì,
anni.
Sì. No, è lo so, li porto male. E come sceneggiatore in realtà ho cominciato ben più tardi, perché le prime storie le ho iniziate a sceneggiare per la Star Comics, per una testata che si chiamava Nemrod, che avevo creato io insieme a un collega, e Andrea Romatico, e poi mi è capitato di proporre questo soggetto di Dylan nel 2005, in realtà, perciò avevi detto perfettamente la prima volta. È stato scritto nel 2005 ed è stato però pubblicato diversi anni più tardi. E ti dico, ho consegnato il soggetto e con mia sorpresa è stato subito trovato e dunque l'ho sceneggiato e disegnato.
Beh, deve essere stata una soddisfazione grandissima, immagino, vedere un Dylan Dog sceneggiato e disegnato tutto completamente da te. Potevi fare anche il lettering, così non ci si pensava più, cioè veramente.
Farlo direttamente e distribuirlo.
Esatto, esatto.
Casa per casa.
Andando a bussare. Io sicuro ti aprivo e me ne compravo più e più copie. Senti, per un momento abbandoniamolo, Dylan Dog, perché tu veramente hai fatto tantissime cose. Si potrebbe subito parlare della Walt Disney, visto che tutti conosciamo Topolino e tu sei uno dei disegnatori di Topolino, quindi sei entrato davvero nelle case, penso, di milioni e milioni di persone, anche nella mia già da quando ero piccola, quindi sei anche un po' invadente. Sì. Ma vorrei parlare anche di un altro personaggio, Bonelli, che tu hai creato fisicamente, esteticamente, graficamente, forse è il termine più adatto, che è Brad Barron.
Sì.
No, tu hai sentito titubante, è una cosa che
No, perché in realtà pensavo che volessi andare avanti con la domanda. No, invece mi sono accorto
che sono domande libere, sì. Aperte.
Dunque, Brad Barron è stata una bellissima esperienza, personaggio creato da Tito Faracci, che tra l'altro è un amico, era un collega che ho ritrovato su Dylan Dog dopo che abbiamo collaborato per anni su Topolino, perché entrambi venivamo dalla Disney, e proprio perché c'era un po' questo passato in comune, se vuoi, avevamo fatto pick up insieme per Disney. E questo personaggio, Brad Barron, comunque era un personaggio di fantascienza con dei comprimari molto particolari, questi alieni Morb che dovevano essere tutti creati in un certo modo a livello grafico. Per tanti motivi, insomma, Tito poi mi propose se volevo appunto creare graficamente il personaggio, gli alieni, un po' le armi il mondo di Brad Barron, no? e realizzare le copertine poi della serie. Io assolutamente ho accettato con entusiasmo, perché il lavoro di Tito mi è sempre piaciuto molto, e poi è stato molto divertente lavorare a Brad. Veramente un periodo che ricordo con grande affetto.
E questo è sempre piacevole, no? Sapere che tutti i disegnatori, ma anche gli sceneggiatori, per carità, però il disegno effettivamente, a me che sono un ignorante del settore, dà sempre di molto più creativo rispetto alla scrittura. La scrittura mi dà di una capacità organizzativa mentale diversa dalla creatività del disegno, non lo so, ma questo perché io l'ho detto, sono assolutamente ignorante in materia. È bello sapere che questa creatività renda anche felici poi chi va a disegnare, perché altrimenti altrimenti sarebbe tutto quasi inutile, mi viene da dire.
Detto questo, caso sarebbe un lavoro molto pesante e basta, anche perché ti dico, mi rendo conto che può apparire molto bello da fuori questo lavoro, ma ha naturalmente i suoi punti oscuri come tutte le cose. Cioè, è un lavoro che richiede tante ore di impegno al giorno e nessun tipo di orario. Si può lavorare la notte, si può lavorare il weekend, insomma non è tutto rose e fiori come può sembrare dall'esterno.
Ma guarda, credo che poi alla fine nessun lavoro sia tutto rose e fiori, solo chi vede da fuori può dire oh no, voglio fare la rockstar, per dirti, però poi magari la rockstar deve stare fuori casa, farsi i tour, stare a delle regole che dà la casa discografica, quindi qualsiasi tipologia di lavoro. Ho preso la rockstar perché proprio ultimamente ho fatto diverse interviste e tanti attori vorrebbero fare le rockstar, quindi ho preso il lavoro che credo sia il più ambito. E tutti i lavori poi hanno un risvolto di fatica, ma va anche bene, se uno compensa con la passione, con l'amore per quello che fa, sicuramente è ripagata già di per sé questa fatica. Senti, prima...
Comunque la rockstar guadagna più di un disegnatore.
La rockstar, ecco, aspetta,
questo sottolineiamo.
Aspetta, la vera rockstar. Perché poi la rockstar, quella che dici io faccio la rockstar in questo momento, in questi tempi, vive veramente di stenti e di privazione, cioè mi muore di fame una rockstar del 2012. Poi se è una rockstar affermata già da tempo, là è un altro discorso, perché è un lavoraccio anche quello, credo. Senti, detto questo, come ti stai approntando a questo 2012 e quali sono anche i progetti per il 2013?
Ma guarda, adesso sto terminando due storie che sto portando avanti in contemporanea. Una l'ho praticamente terminata, è una parodia di Dracula per la Disney.
Ma dai!
Per Topolino, perciò siamo sempre nel campo dell'horror, come vedi. Ed è una parodia abbastanza fedele, tratta dal libro di Stoker, scritta da Bruno Enna, devo dire una storia bellissima. E uscirà insomma a breve sul Topolino. Quell'altro impegno è la conclusione di una storia scritta da Mauro Boselli per Dampir. Mm-hmm. Molto bella anche questa, e anche questa è in fase di conclusione.
E Dylan Dog? Dylan
Dog mi sta aspettando con un paio di storie già pronte.
Ecco.
E lo riprenderò immediatamente dopo concluse queste due cose di cui ho appena parlato. Perciò, insomma, qualche mese, due o tre mesi, riprenderò in mano Dylan Dog.
Quindi nel 2013 ti leggeremo.
Beh, me lo auguro, poi la scaletta, sai, non la decido io, la decidono in redazione, perciò magari anche un albo consegnato quest'anno potrebbe essere pubblicato fra un anno e mezzo, due anni.
Beh, ognuno ha i propri tempi, l'importante è sapere che Fabio Celoni non sta abbandonando Dylan Dog, ecco, noi ci preoccupiamo di questo e ci preoccupiamo del vostro futuro lavorativo, che mi sembra cosa buona e giusta. A questo punto, Fabio... Io ti lascio a quel posto magnifico, magnifico che è Praga, fatti un bel giro nella piazza dell'orologio che io la adoro, anche per me veramente, però non troppo, perché devi anche lavorare, non ti puoi distrarre troppo, mi raccomando, quindi okay. Ligio sul lavoro ma anche un giro a piazza dell'orologio, devi fare un po'
fino
tutto.
Sulla china, va bene.
Esatto, e a questo punto, come tu ben sai, hai scelto un brano specifico che noi siamo andati a ricercare, quindi mi diventi DJ Fabio e mi vai ad annunciare il brano che ci ascoltiamo, scelto da te, se ci vuoi dire anche perché l'hai scelto, hai il microfono è tuo.
Il brano è Since I've Been Loving You dei Led Zeppelin e l'ho scelto perché è un grande brano rock con venature blues, perciò direi che c'è tutto quello che serve per essere felici.
Ottimo, rapido ma coinciso, come piace a noi, come piace alla radio. Grazie mille a Fabio Celoni, non ti ho chiesto un
grazie
sito, qualcosa.
Perdonami?
Un sito, una pagina che ci vuoi ricordare per seguirti ed essere sempre aggiornati e stalkerarti?
Guarda, io ho un blog che in realtà aggiorna molto poco, che è Theatrum Absurdum, oppure si trova un po' di roba in giro sulla rete del sottoscritto.
Direi quasi...
Sono molto pigro e dunque posto poco.
Direi quasi googlate Fabio Celoni e andate a spulciare per trovare il suo blog, altrimenti rimanete comunque in attesa che su Dylan Dog, su Topolino, su tantissimi altri fumetti potrete vedere le meraviglie che crea questo ragazzo che ci ha abbandonato per andare a Praga. È invidia la mia.
Ma sono sempre con voi col cuore.
Questo è l'importante, questo è quello che vogliamo noi. Grazie mille a Fabio Celoni, arrivano i Led Zeppelin. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, Pietro.